Dunque, io devo dire che sono abbastanza soddisfatto di questa chiamata al confronto positivo tra San Tommaso e Rosmini. Dico che sono contento perché è una chiamata a una intromissione. E dove ci sono queste intromissioni a livello filosofico, mi sento piuttosto tranquillo. Mentre quando ci sono le esposizioni sistematiche, puntuali, comincio ad avere un po' il sospetto che la cosa voglia maturare in una specie di campanilismo ad oltranza, così come si è verificato proprio nel confronto tra il pensiero di San Tommaso e il pensiero di Rosmini. Dico questo perché non ha il carattere, almeno dal mio punto di vista, propriamente tommasiano, perché San Tommaso diceva, commentando Aristotele, nulla est falsa doctrina, quae vera falsis non admisceat. Non esiste una dottrina a tal punto falsa da non contenere qualche cosa di verità. E per questo motivo non riesco a capire per quale sia la ragione per la quale, quando si sente parlare di tomisti, si intende la scuola dei criticoni. Non va mai bene niente, ha ragione soltanto San Tommaso e quindi bisogna mettere tutti gli altri almeno sotto il sospetto che se non dicono, ripetono la stessa cosa che ha detto San Tommaso, gatta ci cova. Però è proprio nella scia di questi che sono i tomisti criticoni. Che soddisfazione andare a vedere che sbagliano! Andare a vedere che sbagliano, ma di grosso, eh? Prima di tutto perché pensano che San Tommaso sia il geometra della teologia. Non c'è scritto da nessuna parte e San Tommaso addirittura ha detto il contrario, quindi non riesco a capire per qual motivo si debba presentare una cosa come francamente non è. E questo è tanto più pericoloso quanto più lo si presenta non a livello delle cattedre e quindi del confronto specialistico, ma quanto più si tende a presentarlo a livello divulgativo. Faccio un presentino proprio delicatino, delicatino. Fino a qualche anno fa era in circolazione un compendio della Somma Teologica di San Tommaso d'Aquino. Io l'ho aperto, non faccio in tempo a buttare l'occhio, che trovo subito la fesseria. La domanda è, siamo nella prima questione della prima parte della Somma Teologica, De sacra doctrina quali sit et ad quae se extendat, secondo articolo, utrum sacra doctrina sit scientia. Ovvio, lo starei a mettere tutto il titolo, no? Che compendio sarebbe, no? Sì, la sacra dottrina è una scienza, come la geometria, che parte da principi primi ed evidenti. Udio. Forse mi sono dimenticato cosa c'era scritto. Vado a prendere la Somma Teologica. Eccolo qua. La sacra dottrina è una scienza non come la geometria che parte da principi primi ed evidenti, ma come l'ottica che si affida alle conclusioni del geometra. Se in tre righe, subito all'inizio, tutto il contrario, tomisticamente parlando, parvus error in principio, magnus est in fine. 2 più 2 fa 4, non sono stato lì a leggere il tutto perché se sbaglia subito lì vuol dire che alla fine è la catastrofe. Ma le cose si moltiplicano, proprio perché non c'è questa attenzione al fatto che, sempre dico dal punto di vista tomistico, si tratta di andare a illustrare come dietro la diversità di linguaggio ci sia invece una certa medesimezza nell'intendere le cose prime e principali o forse addirittura assolute. Mi è piaciuto, leggendo un pochino il testo del Divus Thomas, dove ci sono questi resoconti delle indagini relative a questo rapporto, trovare proprio l'insistenza della identità di contenuti, seppur a livello analogico, al di là delle parole, delle espressioni. E dicevo, queste contaminazioni, queste introspezioni, intersezioni, invasioni di campo, sono molto belle perché, come diceva Lavani Rovighi, la storia della filosofia è semplicemente una explicatio terminorum. Perché tu trovi due autori che usano la stessa parola ma dicono due cose diverse, tu trovi due autori che usano due parole diverse per dire la stessa parola. Quindi si tratta di spiegare le parole. Allora dicevo, in questo tentativo mi ritrovo molto agevolmente, soprattutto per il fatto che se vado a vedere anche nel dettato di San Tommaso, non tomistico, di San Tommaso, certe espressioni, ci si rende conto che non soltanto San Tommaso rifiutava apertamente che la sua disciplina fosse more geometrico demonstrata, ma lui stesso non si comportava da geometra. I casi più eclatanti si trovano proprio nei termini principali. Sacra dottrina, termine importantissimo, perché era il termine medievale, soprattutto del periodo in cui operava San Tommaso, equivalente a quello che noi oggi chiamiamo teologia rivelata, teologia soprannaturale, in San Tommaso non ha una definizione esatta, non è perfettamente calibrato. In San Tommaso può significare quella che noi chiamiamo la teologia, può significare la rivelazione, può significare la scrittura, la tradizione, la liturgia, la meditazione. Lo stesso termine, guarda che ventaglio di significati ha. Quindi questo vuol dire che San Tommaso molto spesso prende le parole secondo il valore evocativo che esse hanno. Certamente non quando si tratta di logica o di un'argomentazione. Guai a noi se dovessimo argomentare in un sillogismo con quattro termini. Quaternio terminorum, morte del sillogizzatore, no? Però San Tommaso è capace di usare una parola con un significato preciso in un articolo. Tu giri la pagina, nel secondo articolo la stessa parola viene usata con un altro significato. Allora bisogna prestare attenzione nella circostanza in cui San Tommaso sta argomentando. E in questa circostanza ci si accorge che è molto libero e nello stesso tempo non ha una pretesa di esaurire completamente la riflessione su un argomento, ma su un aspetto di quell'argomento lì. E dicevo, la contaminazione che vorrei fare io, prendendo un pochino spunto dalle riflessioni che sono fatte in questo bel volume, ma aggiungendo qualche cosa di trasversale, è proprio sulla natura dell'intelletto agente e l'idea dell'essere e l'essere ideale in Rosmini. Perché c'era questo mio maestro Gustavo Pontadini, che nelle sue indagini di storia della filosofia moderna, quasi dicendole con cuore perché non portava mai riferimento esatto, diceva, però quando parliamo dell'atto del pensare di Gentile, dobbiamo cercare di intenderlo in modo tale da vedere qualche anticipazione nell'intelletto agente degli scolastici e nell'idea dell'essere di Rosmini. È vero che se noi andiamo a investigare materialmente l'uso di questi termini e il significato che viene loro attribuito esplicitamente, è un po' difficile rintracciare anche un'analogia. Ma se andiamo a pizzicare ciò che almeno San Tommaso, io mi destreggio con i contenuti di San Tommaso, andiamo a pizzicare San Tommaso non nel corpus articuli, ma nelle risposte alle difficoltà. Cosa vuol dire corpus articuli? La trattatistica medievale era in questiones, perché si disputava. Le questiones, se erano un po' problematiche, articolate, erano divise in articoli e ogni articolo era presentato con un problema dove c'era il pro e il contra e alla fine il maestro dava la soluzione. La soluzione del maestro è il corpo dell'articolo. Le obiezioni, naturalmente è ancora il maestro che se le fa, per dire, le risposte le produce nuovamente il maestro. Però le obiezioni e le risposte sono sempre a livello molto generale. Quando si entra nello specifico della soluzione è il corpus articoli. Allora dico, se uno è abituato a leggere non solo il corpus articoli come fanno gli studenti, ma anche le risposte alle difficoltà, alle obiezioni, allora si scopre appunto questo retroscena di San Tommaso. Faccio un esempio. L'idea di intelletto agente in San Tommaso apertamente viene descritta come si descrive una facoltà. San Tommaso apertamente dice l'intelletto agente è una facoltà dell'anima, è la facoltà che presiede alla astrazione. Andiamo a leggere San Tommaso nelle risposte alle difficoltà. Dove c'è il genio di San Tommaso? Perché se c'è un'obiezione che è degna di una risposta, prima di tutto l'obiezione non è una scemenza e vuol dire che ti cimenti con qualche cosa che ti arrovella il cervello. Ci sono queste risposte alle difficoltà dove San Tommaso sentenzia così: l'intelletto agente è in atto secondo la sua sostanza. L'intelletto agente è in atto secondo la sua sostanza ed è il suo stesso atto di intelligere. Te lo descrivo ancora, eh? L'intelletto agente è in atto secondo la sua sostanza. Una facoltà non è in atto, è una capacità di, è la potenza di operare, non è l'atto operativo. E poi dice, l'intelletto agente è il suo stesso atto di intelligere. Se la capacità di camminare fosse il camminare, noi cammineremmo sempre. Se la capacità di camminare fosse il camminare in atto, noi cammineremmo sempre, non saremmo mai fermi. Movimento. Allora, questo vuol dire che in questa piccola espressione fuori campo, San Tommaso sta negando l'identità di facoltà per l'intelletto agente. Una facoltà non è il proprio atto di intelligere, non è la propria operazione secondo la sostanza. E che poi questa affermazione gli costa una bella fatica, perché dopo aver detto che l'intelletto agente è il suo stesso atto di intelligere, senti che c'è qualcuno che fa così, deve esserci qualche tomista che ha sentito puzza di eresia. Perché? Perché soltanto Dio è il suo stesso atto. Soltanto Dio, in Dio, sostanza e agire sunt idem. No, l'intelletto agente è il suo stesso atto di intelligere. E allora comincia a fare le acrobazie deduttive per dire sì, però in Dio per identità essenziale, nel caso dell'intelletto agente per concomitanza. Cosa vuol dire che una cosa è la sua attività per concomitanza? Sono due cose diverse. Concomitanti? Sono concomitanti. Ma se una cosa è il suo atto di intelligere per concomitanza, cosa vuol dire? Ma è ovvio, è costretto a dir così per togliersi d'impiccio dal fatto che soltanto Dio è la sostanza che è il proprio agire. Vabbè, insomma, questo però mi mette sulla strada del poter intendere una distinzione. Quando San Tommaso parla dell'intelletto agente come facoltà astrattiva, indica una funzione. Quando dice che l'intelletto agente è il suo stesso atto di intelligere, dice la natura dell'intelletto agente. Un conto è la funzione, un conto è la natura. Se prendo il cacciaviti, come funzione, gira le viti. Ma per girare le viti può essere fatto di marmellata, di panna montata, di gelato, al pistacchio, alla fragola? No, acciaio temperato. La natura del cacciaviti è l'acciaio temperato. La sua funzione è girare le viti. Allora, applica questa riflessione alla questione dell'intelletto agente. La funzione dell'intelletto agente è astrarre. La natura dell'intelletto agente è essere pura attività assoluta. Anzi, si dice capacità astrattiva perché è sempre in atto come pura attività assoluta. Ma noi ce ne accorgiamo con l'occasione dell'astraibile, non ce ne accorgiamo perché è una pura attività assoluta. Così ci accorgiamo di pensare quando conosciamo, ma pensare non vuol mica dire conoscere. Un conto è l'attività pensante, inoltrepassabile, assoluta, un conto è l'attività conoscitiva, che è sempre relativa a un contenuto e che non esaurisce tutto. Noi pensiamo assolutamente, ma conosciamo relativamente. Allora dico che su questo piano si può trovare una certa più che analogia tra l'attualismo gentiliano, teoria generale dello spirito come atto puro, la pura attività pensante, inoriginabile, intrascendibile, e l'intelletto agente inteso come questa attività che non si identifica con il conoscere, ma è la condizione di possibilità indispensabile perché si possa dare un contenuto concettuale. Penso che il medesimo fascino che si trova nella idea dell'essere e dell'essere ideale sia qualche cosa del genere. Molto probabilmente bisogna fare un'operazione tanto quanto ho fatto io con San Tommaso, cioè andare a esplorare una specie di detto solo a metà che suggerisca questa apertura che non limiti il soggetto alla pura oggettivazione. Dico un'altra cosa, sto 20 minuti, dico un'altra cosa. Il sospetto che le cose debbano essere inquadrate in questo modo e che dunque anche questa idea dell'essere abbia un versante di un significato di intendimento assoluto dell'assoluto, e dietro questa descrizione che voglio dare si potrebbe celare anche quel sospetto di ontologismo, il panteismo di cui è stato accusato Rosmini. Dico, si deve esplorare secondo la caratteristica depotenziata dell'immanentismo, evidentemente, del puro atto di pensare e di questo intelletto agente, perché se andiamo a vedere che cosa dice la scuola tomistica a proposito della potenza obbedienziale, passo ad un altro versante che più di teologia fondamentale, potenza obbedienziale è la condizione di possibilità per la quale la nostra anima può essere resa partecipe della vita stessa di Dio. Dio è infinito, la nostra anima è finita, com'è possibile che il finito sia capace dell'infinito? Rispondono, in potenza obbedienziale. E cos'è questa potenza obbedienziale? Ancora si distingue. Un conto è la funzione, potenza, capacità di. Obbedienziale non puoi metterti contro. Altro è, ma chi è nella potenza obbedienziale? È l'essenza dell'anima. E come si può argomentare questa essenza dell'anima che è capace di essere elevata alla vita infinita di Dio? E dicono, guarda, basta vedere qual è l'oggetto adeguato dell'intelletto umano. Perché oggetto adeguato? Perché c'è anche l'oggetto proprio dell'intelletto umano. L'intelletto proprio dell'intelletto umano è la quiditas rei materialis, il fatto che l'intelletto umano astragga i propri contenuti dall'esperienza sensibile, no? Ma esiste un oggetto adeguato che si dice anche dell'intelletto umano, ma è adeguato all'intelletto in quanto intelletto, quindi vuol dire anche quello divino e anche quello angelico. E dice, perché questo oggetto è l'ente, e siccome l'ente non esclude altro che il nulla, che siccome non c'è non fa paura a nessuno, esclude il nulla, o di che non esclude niente, no? Include tutto. Chi è che ha paura del nulla? Chi è che ha paura del nulla? Ho paura del nulla. E se non c'è? Ah, che fai la figura di Polifemo, eh? Noi al liceo lo chiamavamo Poliscemo, perché sapete la vicenda, no? Quando arrivano gli altri ciclopi e dicono, lui gridava, mi vogliono uccidere, mi vogliono uccidere. E gli chiedono, chi ti vuole uccidere? Nessuno mi vuole uccidere. E o stai tranquillo, se nessuno ti vuole uccidere, che era il nome che era, si era dato Ulisse, sta tranquillo, chi ha paura del nulla o del nessuno? Allora dicevo, siccome all'ente può essere escluso soltanto il nulla, che tanto non c'è, l'ente è questa apertura infinita. Sì, però giocano sulla nozione di ente. Tanto è vero che dicono, perché è analogo? Analoga è una nozione, è una idea, o meglio un concetto analogo. Se tu mi dici che l'ente è l'oggetto adeguato dell'intelletto in quanto intelletto, il che vale anche per Dio, Dio conosce attraverso nozioni? No, Dio non conosce attraverso nozioni. Allora non mi puoi dire che è la nozione di ente che fa sì che l'intelletto sia aperto all'infinito. La nozione di ente è finita. Quando parlo dell'ente non parlo della poltrona. Quindi vedi che dal punto di vista specificativo, quando tematicamente la considero, non è questa apertura, eh? A meno che non si intenda dire l'ente non come nozione, ma quel positivo che è l'apertura assoluta del nostro intelletto. Ora, questa apertura assoluta del nostro intelletto, come si dice intus legere, intellectus, non la si può chiamare idea, idein, videre, è la visione dell'essere, ma non di una idea, è questa stessa idea che è la visione assoluta, una visione assoluta, cioè apertura assoluta, può opporsi all'assoluto? No, obbediente, muto, impotenza. Cioè capacità di accoglienza. Allora vedete che gira e rigira, insomma, si riesce ad esplorare la visione tomistica anche in termini che non sono immediatamente secondo la specificazione che in alcuni corpi degli articoli di San Tommaso si trova, ma nelle risposte alle difficoltà, sia nella Somma Teologica, che era, diciamo così, ad uso degli studenti, sia soprattutto nelle questioni disputate, questi termini ricorrono molto frequentemente. Allora dico che questo è l'aspetto della modernità di San Tommaso, cioè il fatto che non, se uno si mette a fare questi raffronti, a cercare come tra diverse dottrine, a volte la diversità di linguaggio significhi un contenuto che in realtà dice la stessa cosa, soprattutto a livello di vertice, allora si può trovare effettivamente questa amicizia tra pensatori cui richiamava prima Padre Marco. E sapete cos'è questo? Basta. Che cos'è? Ignoranti. Scusatemi, faccio apposta. Questo è il tema dell'offerta musicale di Bach. È il ricercare dell'offerta musicale di Bach. Federico II di Prussia gli aveva dato questo tema, poi si è scoperto che è così bello che San Tommaso, che Bach un pochino l'ha modulato, perché è troppo bello, perché si sta lì a fare sta roba qua, no? E gli ha detto, voglio che sia esposto come ricercare a 3-6 voci all'istante. E Bach. Ma ha fatto una cosa in più. Ha fatto anche un acrostico. Ricercar. Regis Iussu Cantio. Et reliqua canonica arte resolvo. Non ricordatevi tutto, ma il fatto che dica resolvo, io te lo risolvo, cioè te lo sciolgo. Qualsiasi contenuto ideale che noi vediamo nella costellazione della storia della filosofia, che si presenti come antagonista, subordinato, superiore, l'intelligenza della filosofia pura è, guarda che io te lo sciolgo e te lo porto all'incanto dove tutto si presenta con identità. Voglio l'applauso.